La volta scorsa abbiamo parlato del tradimento e delle sue ferite, ma non abbiamo concluso il discorso. Quindi oggi continuiamo a parlarne con Yolanda De Respinis, la nostra esperta in relazione di coppia che è qui con noi. Aggiungeremo poi alcune riflessioni anche sulla possibilità, anzi sulla necessità, di perdonare. Ciao Yolanda, benvenuta.
Ciao Marina, sono ancora qua.
Prima di riprendere la nostra intervista e le nostre riflessioni di oggi, ricordiamo a grandi linee quanto è stato detto la volta scorsa. E una delle cose che abbiamo detto è stata che il tradimento è la causa più diffusa della rottura di un rapporto.
Sì, abbiamo detto anche che le responsabilità in caso di tradimento sono da attribuire a entrambi i partner. L'uno perché ha tradito e l'altro perché non ha voluto cogliere certi segnali che potevano far aprire gli occhi per paura magari di un cambiamento al quale non ci si sente preparati. Il tradimento poi abbiamo anche detto che apre delle ferite, che sono ferite dell'anima. Non sono ferite evidenti, però profonde, per cui ci si sente abbandonate, non più amate, escluse, senza valore, senza la forza per riprendere in mano la propria vita. Nella maggior parte dei casi occorre un aiuto specifico per andare oltre ed elaborare il dolore che si è provato. Inoltre abbiamo anche considerato il tradimento come occasione per risolvere una crisi profonda già in atto, ma anche come conseguenza della fine di un amore.
Ecco, quindi nel primo caso è possibile, anche se faticosamente, ricostruire il rapporto. Nell'altro caso ci si separa con tutte le conseguenze della separazione, soprattutto per i figli. Ma abbiamo anche un terzo caso ed è di questo che parleremo noi oggi. Può accadere che i tradimenti vengano accettati, o meglio subiti, e quindi si rimanga vittima di queste situazioni.
Sì, può accadere, spesso accade, che le vittime di tradimenti decidano di continuare a rimanere vittime e di subire non solo i tradimenti ma anche l'egemonia del partner, pur di non perderlo, pur di non rimanere sole, pur di non rinunciare a una famiglia, a un marito, a uno status sociale.
Eh sì, perché spesso anche se i partner promettono di non tradire più, che sarà l'ultima volta, perdonami, non lo farò mai più, amo solo te, insomma con tutte queste frasi, molte donne a volte ci credono per scoprire presto poi la bugia di un nuovo tradimento, insomma.
Sì, quando accade questo, la personalità della vittima, cioè chi subisce i continui tradimenti e decide di restare, secondo me è come una personalità bambina.
Sì, vale a dire, si comporta proprio come farebbe un bambino che per paura di non avere più l'amore dei genitori è disposto, diciamo, a fare carte false, quindi di tutto, in quanto è proprio in una fase di dipendenza dai genitori e da solo non può farcela.
Sì, infatti è il bambino che ha bisogno di avere qualcuno da cui dipendere e così è la vittima che non riconosce il proprio lavoro e si adatta, si abbassa. Passa, si sottomette a un partner traditore che magari fa il bello e il cattivo tempo. Queste donne, secondo la mia esperienza, potrebbero avere una bassa autostima, essere poco strutturate o fragili, essere state non amate da piccole o subito abusi o vissuto anche traumi. Per questo motivo è facile per loro restare vittime di rapporti di dipendenza affettiva dai quali è difficile uscire. A questo punto la vittima accetta di stare con un traditore perché non può farne a meno e crede che da sola non possa sopravvivere. Questo concetto è spiegato molto bene in un libro che mi aveva molto colpito, un libro scritto da Peter Schellenbaum che si intitola La ferita dei non amati. Non ricordo se ne avevamo già parlato qui in radio. Il bambino che non è stato amato o che ha subito abusi o vissuto traumi sarà quello, badate bene, fate attenzione a questo concetto, sarà quello che da adulto cercherà negli occhi del partner gli occhi della propria madre e quindi quello sguardo rassicurante, accogliente, protettivo che cura e che si prende cura. Per questo dicevo che la donna tradita che decide di rimanere in quel ruolo e come un bambino, perché nel suo traditore lei sta ancora cercando gli occhi di sua madre, la stessa che non l'ha amata. Incredibile questo concetto, e mi ha colpito quando l'ho letto la prima volta.
Eh sì, è la ricerca di uno sguardo conosciuto che ci fa stare tranquilli, insomma, per sentirci amati e protetti in una situazione, a un punto difficile, no? Dove viene ventilato l'abbandono, la solitudine. Ecco, lo sguardo è relazione, è tante cose, è soccorso, è aiuto, può essere anche inganno, certezza, inquietudine. E volevo leggervi qualche cosa che dimostra appunto la potenza dello sguardo. Lo sai bene, non ti riesce qualcosa, sei stanco e non ce la fai più, ed un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno, uno sguardo umano, ed è come se ti fossi accostato a un divino nascosto, e tutto diventa improvvisamente più semplice. Questa è una frase, tra l'altro, tratta da un film di Andrea Tarkovsky. E anche questa brevissima poesia ci racconta proprio la potenza dello sguardo. Lo sguardo spoglia, lo sguardo ricama dolcezza. Lo sguardo parla, ammaglia, penetra, urla silenziosamente. Lo sguardo allontana, lo sguardo sogna, desidera, sfiora sorrisi, sfiora i sensi, osa e ragiona. Lo sguardo, onesto e sincero, brutale e disonesto, tutto può, tutto colora. Potenza dello sguardo. Ecco, stavamo parlando appunto di donne, dicevi Yolanda, che non riescono a staccarsi da un partner che tradisce. Questa, insomma, è una cosa molto pesante, proprio per la nostra vita, insomma, per la serenità della nostra vita che viene messa in discussione. E quindi diventano vittime, fanno questo ruolo tragico. Vittime di una dipendenza affettiva, no? Ecco, in che cosa consiste in questo caso la dipendenza affettiva?
Allora, la dipendenza affettiva è una forma di attaccamento da parte di una persona che non solo non viene rassicurata dal partner, ma che, diciamo, che non tollera il distacco dal partner stesso. Basta che la persona venga a mancare che ci sono proprio delle manifestazioni fisiche, oltre che psicologiche, di sofferenza, frustrazione, dolore e anche richiesta di una compensazione bulimica, per esempio.
Ecco, sono manifestazioni che non riesce a controllare ovviamente la persona.
Esatto.
Ecco, che cosa intendi per compensazione bulimica?
È il caso in cui una persona vuole riempire a tutti i costi un vuoto interiore, e lo fa come? Lo fa ricercando un overdose di affetto, di amore, di attaccamento da parte del partner.
Eh sì, perché evidentemente la paura che nasce è proprio la paura di un vuoto incolmabile, evidentemente, proprio come potrebbe essere il vuoto del bambino, che è incolmabile, perché il bambino è dipendente per sua natura, quindi non può elaborare delle prospettive, fare dei ragionamenti, insomma, ecco, per cui è questo vuoto, questa voragine che si apre, che mette la vittima in condizione proprio di non poter agire e di star male.
Quindi, esatto.
Ecco. Quindi possiamo dire che questo atteggiamento è il contrario di un attaccamento maturo, rassicurante, adulto, insomma.
Esatto, infatti parliamo proprio di bambini e adulti, no? Come bambini in realtà nell'adulto. Un attaccamento maturo e rassicurante, infatti, rende possibile un'esplorazione sana del mondo circostante, mantenendo sempre una relazione sincera con il partner, anche un sentimento di rispetto e della giusta distanza e delle diversità presenti in ogni rapporto di coppia. Sappiamo tutti, infatti, e l'abbiamo già detto in trasmissione, che dal rapporto con nostra madre nei primi anni di vita dipende poi la nostra personalità adulta. E io ci tengo sempre a dire che un amore materno sano, sono mamma e quindi l'ho sperimentato, è un amore non possessivo che predispone i figli alla capacità di amare e soprattutto alla conquista della propria autonomia. Se al contrario un amore materno è soffocante, possessivo o assente, è chiaro chiaro che la personalità dell'adulto potrebbe divenire insicura e affettivamente bisognosa, ed è proprio questo il caso della dipendenza affettiva.
Sì, quindi c'è una modalità di legame con il partner che ricorda proprio il legame della nostra infanzia. E anche nella scelta del partner, quindi, si dipende dai vissuti familiari.
Sì, assolutamente sì, anche questo è curioso, andare a capire perché abbiamo scelto proprio il nostro partner e non un altro. Dipende appunto la scelta del partner dal nostro vissuto da bambini all'interno della nostra famiglia di origine. Infatti, a seconda dell'esempio della relazione di coppia dei nostri genitori, di cui noi siamo stati poi testimoni quando eravamo piccoli, cercheremo un partner che somigli a uno dei due genitori, oppure un partner con cui costruire una relazione simile a quella che avevano nostro padre e nostra madre. Infine potremmo anche scegliere un partner simile a noi, che non destabilizzi il nostro equilibrio psichico e che magari rafforzi proprio le nostre difese personali. Quindi, come dicevo prima, è curioso andare a scoprire il perché abbiamo scelto proprio il nostro partner, il partner con cui stiamo in relazione. Dovremmo quindi soffermarci un po' su questo concetto e comprendere le motivazioni di questa scelta.
Sì, scegliere un partner simile a noi, dicevi, ecco, in che senso rafforza le difese personali?
Penso che scegliendo una persona simile a noi rimaniamo maggiormente protetti grazie proprio alla simbiosi che si crea con il proprio partner.
Sì, quindi un minor numero di differenze che consentono minore conflittualità, insomma.
Esatto, perfetto.
Una situazione di comodo.
Perfetto,
ecco,
perfetto, giusto.
Abbiamo sempre parlato delle grosse differenze tra uomo e donna. Ovviamente se si trova un partner con poche differenze, anche se non si possono eliminare, però con poche differenze, il rapporto può essere, diciamo, meno conflittuale. Quindi c'è meno possibilità anche di cambiamento.
E certo.
Ecco, però c'è più possibilità di noia.
Assolutamente sì.
Ecco. Quindi ritorniamo appunto al tradimento della persona che si sente vittima e che vive questa situazione di vittima, che poi la vittima si può vivere a diversi livelli, insomma. Ecco, c'è quella vittima che proprio si trova in una situazione patologica, si parla di amore malato in psicanalisi proprio, e ci sono poi i vari gradi di vittima, insomma. Vittima la si può anche essere un pochino, voglio dire, no? Basta poi accorgersene e quindi uscire da questo ruolo. Ecco, dicevo, quando avviene un tradimento, la persona tradita prova una grandissima sofferenza e si sente ferita, proprio pugnalata alle spalle. Come mai?
Sì, qui è una questione di ego. L'ego, il nostro ego è come un bambino che vuole essere il solo e al centro dell'attenzione di sua madre. E torniamo al concetto che dicevamo prima, no? Ancora il bambino e la madre. Noi, quando siamo bimbi, desideriamo essere un amore unico, speciale per la madre, e lo stesso lo vogliamo da adulti per l'altro. Vorremmo che l'altro desiderasse solo noi e nient'altro che noi, proprio come quando eravamo piccoli con nostra madre, ma da adulto, secondo me, diventa utopistico. In più, l'ego è anche competitivo. Vuole vincere a tutti i costi, non vuole occupare il secondo posto sul podio o essere considerato inferiore. Per cui la domanda che potremmo farci in caso di tradimento è: ma che cosa avrà l'amante di mio marito più di me? E inizierà poi una folle rincorsa per capire quanti anni ha, che aspetto fisico ha. Noi lo facciamo, no? Noi donne. È intelligente, è ricca, e non parliamo poi quando l'amante di nostro marito è molto più giovane e molto più carina di noi. Apriti cielo! Le donne si sentono svilite e annientate, anche perché spesso noi donne abbiamo un pessimo rapporto con l'età che avanza e con la maturità che bussa alla nostra porta. Quindi il tradimento con una donna più giovane e più bella è proprio la mazzata finale. Questo lo vedo in tantissimi miei clienti.
Certo, perché c'è proprio anche il sentimento dell'umiliazione, del sentirsi umiliata.
E poi proprio la competizione.
Sì.
Subentra proprio la competizione.
Sì, e alla base della competizione c'è proprio l'invidia. L'invidia, ecco. Infatti un buon rapporto tra donne, di solidarietà, di collaborazione, dovrebbe proprio escludere l'invidia. Io ho letto, adesso non mi ricordo dove, da qualche parte, che se le donne vogliono, perché lo sentono profondamente, vogliono avere relazioni interpersonali, insomma, migliori tra donne, bisogna proprio che elaborino questo sentimento dell'invidia, della competizione, del confronto. Allora la donna può anche fare un salto qualitativo, un salto evolutivo. Addirittura ho letto che per imparare a parlare in pubblico bisogna proprio imparare a superare il sentimento dell'invidia.
Addirittura.
Quindi avere per esempio un pubblico dove non si riconosce che ci possano essere delle donne soprattutto invidiose, può favorire proprio il parlare in pubblico.
La scioltezza,
sì. Mm. Ecco, quindi tu parlavi di questi sentimenti, no? Appunto di questi sentimenti e dei pensieri che affiorano immediatamente dopo aver saputo di un tradimento. Quindi si perde l'autostima, si perde l'amore per se stessi, si ritorna fragili e indifesi, arrabbiati come bambini. E questi erano i sentimenti: gelosia, invidia, rancore, desiderio di vendetta. Sono sentimenti che accompagnano poi la verità sul tradimento.
Sì, diciamo che sono sentimenti che esplodono proprio in maniera improvvisa. Quando invece siamo in un rapporto sereno, un rapporto soddisfacente, quando andiamo d'accordo col partner, possono esistere, ma vengono sicuramente contenuti e neutralizzati da un sentimento d'amore e da un rispetto, un interessamento anche reciproco.
Sentiamo questa poesia di Jorge Luis Borges, che dice: con ogni addio impari, e impari che l'amore non è appoggiarsi a qualcuno, e la compagnia non è sicurezza, e inizia a imparare che i baci non sono contratti e i doni non sono promesse. Amiche ed amici, siete in ascolto di Radio Città Bollate, in compagnia di Marina e di Yolanda, la nostra esperta in relazioni di coppia. Stiamo parlando di tradimento e di come il tradimento possa dare un duro colpo alla fiducia in se stessi e all'autostima, scoperchiando sentimenti di profonda gelosia, invidia e rancore. Parleremo poi più avanti anche della possibilità di perdonare un tradimento. Allora, Yolanda, andiamo avanti, e appunto eravamo rimasti al fatto che una donna deve comunque riprendersi dal fatto di essere tradita. Come può fare?
Allora, diciamo che nei miei percorsi di crescita e con i miei clienti io focalizzo sempre l'attenzione sul centrarsi su se stessi. Quindi l'attenzione va dato a se stessi come persone e meno al partner, quindi riconoscere il proprio valore, questo indipendentemente dall'età che passa, dai propri difetti o dai propri limiti. Credere che veramente ogni crisi è un'opportunità, il che in caso di tradimento potrebbe voler dire: ok, faccio tesoro di questa crisi per aggiustare la mia relazione e ridarle vita, oppure prendo atto che è finito un amore e mi rimetto in gioco. Perché quello che io credo e che è importante sapere è che la mia vita come donna non è finita solo perché la mia relazione è giunta a termine. Io sono viva nonostante quello che si potrebbe chiamare, tra virgolette, sottolineo tra virgolette, il fallimento di una relazione. Senza contare poi che non bisogna mai perdere la speranza che dietro l'angolo ci può essere veramente un amore nuovo, un qualcosa di più soddisfacente che mi sta aspettando. E in ogni caso, e questo lo sottolineo fermamente, indipendentemente da come vadano le cose, io valgo. Questo dovrebbe essere proprio un mantra che una persona, una donna in questo caso, dovrebbe sempre ripetersi: io valgo anche se il mio partner non mi vuole più, anche se mi ha tradito, anche se ha preferito un'altra donna a me, anche se l'altra è giovane e più bella, e anche se per un po' rimarrò da sola. Io valgo.
Certo, è il valore proprio come donna, come persona, come essere umano, come
esatto.
Persona che ha una vita, che è un dono la vita, e quindi non lo si può gettare. Quindi anche pensando al valore della vita, ecco, si può cambiare il famoso punto di vista. Forse bisogna proprio ripetersi, giustamente come hai detto tu, come un mantra, un pensiero ricorrente: ma io ho valore perché ha valore la mia vita, poi se ci sono dei figli ancora di più.
Certo.
Ecco, ma consideriamo adesso il caso in cui si sceglie di perdonare perché si decide di continuare la vita di coppia, la vita familiare, per tanti motivi, e appunto si sceglie di perdonare. È possibile?
Sì, non solo è possibile, ma a parte che, come dicevamo l'altra volta, è una fase del lutto che è assolutamente necessaria alla guarigione. Noi dobbiamo arrivare a perdonare fermo restando di nuovo, e lo ripeto, che io valgo, esatto, certo. Io valgo e comprendo che si può sbagliare nella vita. Questo è un passaggio importante che vale la pena di sottolineare. Consideriamo l'etimologia della parola sbagliare, dal latino errare, che significa deviare dal vero, ovvero andare in cerca della verità. Quindi è sbagliando che si impara ed è sbagliando che si trova la verità. Quindi il perdono a questo punto non solo è possibile, ma è auspicabile. Il perdono parte sempre da se stessi, anche questo è molto importante. Prima assolutamente bisogna perdonare se stessi, quindi prima perdono me e poi perdono l'altro che mi ha tradito, perché, come abbiamo detto prima, si è sempre in due a essere responsabili nella crisi di una coppia e mai uno solo.
Certo, ecco, prima di andare avanti a parlare del perdono, volevo farti una domanda in particolare. Molte donne tradite e disperate si sentono sole e si rivolgono a veggenti, cartomanti, illudendosi di avere un aiuto.
Sì, verissimo anche questo, perché se ci pensiamo è la disperazione, la sofferenza, la necessità sempre da parte della donna di essere riconosciuta, di essere accolta, di essere compresa. Questo spinge queste donne a chiedere aiuto, diciamo, ad altre dimensioni, cioè a consulenti spirituali, olistici, esoterici. E anche in questo caso mi viene da dire, ritorna il concetto del bambino e della propria mamma. Infatti il bisogno che abbiamo in generale di rivolgerci a un certo tipo di canali, come quelli che abbiamo menzionato prima, rientra proprio nel bisogno del bambino che è in noi, che vuole essere protetto, ancora una volta sostenuto, consigliato, riconosciuto e accolto dalla propria madre.
Sì, tra l'altro questi sono percorsi poi ai quali vengono date risposte che non hanno un fondamento di verità o scientifico, di veridicità. Si mostra una strada da seguire, si danno speranze oppure si tolgono sulla base un po' di niente, insomma, quindi
sì, diciamo che sono percorsi più facili di un percorso di psicoterapia o di counseling, dove invece devi proprio metterci del tuo, devi proprio lavorare su di te.
Infatti abbiamo prima parlato delle responsabilità reciproche all'interno del rapporto di coppia. Si è sempre in due a essere responsabili di una crisi. Insomma, non si tratta quindi di stabilire chi ha torto e chi ha ragione, ma di ammettere entrambi di avere sbagliato qualcosa, commesso degli errori.
Sì, perché chi tradisce, dobbiamo tenere presente che prima di tutto tradisce se stesso, perché non riconosce le responsabilità che aveva all'interno del rapporto e, piuttosto che affrontare la situazione, si è allontanato, ha cercato rifugio sotto un altro tetto, e allora si cercano le tipiche scuse: non mi sentivo amato, litigavamo sempre, è colpa sua, non si occupa più di me, mi sono sentito trascurato, e così via. Chi viene tradito allo stesso tempo ha mentito anche egli o anche ella a se stesso, non affrontando la situazione, perché non voleva capire e non voleva vedere la crisi in corso, i cambiamenti negli atteggiamenti, nel comportamento proprio e dell'altro.
Ecco, pensare che il perdono libera l'anima e cancella la paura. Sì. Che cosa significa perdonarsi?
Allora, perdonarsi, secondo me, significa: io mi accetto per quello che sono, né più né meno, perché non sono perfetta e perché sono fallibile. È proprio la natura dell'essere umano che è imperfetta e, o meglio, in continua evoluzione. E quando io sono in grado di perdonare me, allora sarà più facile, più naturale perdonare l'altro, perché l'altro è come me e come me è imperfetto e anche egli può sbagliare.
Sì, diceva Voltaire, noi tutti siamo impastati di debolezze ed errori. Perdonarci reciprocamente le nostre balordaggini è la prima legge di natura. Sì, poi in fondo Perdonarsi significa amare di nuovo e in un modo diverso. Nulla può essere più come prima, ovviamente. Significa imparare a donarsi, a fare dono di sé, magari per la prima volta. Significa imparare ad amare l'altro non come potenziamento del proprio ego, del proprio io, o come supporto all'io ideale, ma come amore che rispetta la distanza, la differenza e che vive anche l'esposizione rischiosa e assoluta nei confronti dell'altro con generosità e coraggio, perché sappiamo comunque che la relazione di coppia, non solo di coppia, ma poi anche all'interno della famiglia, è difficile, non è una cosa semplice. Il quotidiano ogni giorno va impostato e va, come dire, non dico programmato, ma va anche un po' scelto ogni giorno, un quotidiano. Ecco, quindi è per questo, no, che il tradimento, se perdonato, può dare una grande possibilità alla vita della coppia, quella di continuare a stare insieme con una nuova vita. Si può considerare una vera e propria rinascita.
Sì, l'unica cosa che bisogna fare attenzione, secondo me, è riconoscere il vero perdono, cioè perdono, che è il dono di sé. Se non si riesce a perdonare veramente, allora è meglio separarsi e ricominciare una nuova vita per conto proprio. Quindi affrontare l'altrettanto difficile lavoro del lutto per la separazione dal proprio compagno, e in ogni modo siamo di fronte a un lungo lavoro e a un cambiamento. Mi viene da dire che tutto è un lavoro comunque.
Eh sì, la vita è un lavoro.
Esatto.
Ecco, fino a che uno non si rende conto che la vita è impegno. È impegno, è lavoro, le cose non possono funzionare come si vorrebbe. Per farle funzionare come si vorrebbe dobbiamo proprio, come dire, non essere più bambini, abbandonare quel bambino che c'è in noi, anche se ogni tanto va anche un po',
esatto,
coccolato e viziato, per carità, ci mancherebbe altro. Però insomma bisogna un po' metterlo da parte, ogni tanto dire: guarda, adesso stai qui chiuso in questa stanza, stai tranquillo, poi dopo ci vediamo magari fra 3 o 4 giorni. Eh sì, perché è impegno. E in fondo è anche il percorso che i bambini devono fare. Quando a scuola si dice la cosa più importante non è tanto l'intelligenza, non è tanto il fatto che questo bambino studi tantissimo, ma è l'impegno, che faccia una cosa quotidiana, continua, perché il valore dell'impegno è proprio un valore che funziona tutta la vita, insomma. Ecco, il perdono, quindi stiamo parlando,
sì,
di perdono. Comunque il perdono non è affatto naturale, non viene da sé.
Il perdono non è da considerare, secondo me, un atto che scaturisce naturalmente. Per me deriva sempre da una scelta volontaria di andare oltre l'offesa subita e al fine di ricostruire proprio un rapporto nuovo.
Solo i bambini, mi viene in mente, perdonano in maniera naturale. Quando litigano, quando si offendono, quando si picchiano anche, e vanno magari dalla maestra a dire la loro, no? A dire ognuno le proprie ragioni. Dopo averle dette, se la maestra dice: vabbè, dai, adesso perdonatevi, allora appare un sorriso smagliante sulla faccia dei bambini, si danno la mano e tornano a fare il gioco che stavano facendo prima, tranquilli, beati. Ecco.
Sicuramente fanno molto più in fretta di noi adulti, su questo non ci piove.
Sì. Allora, perdonando, si dimenticano il dolore e le ferite?
Ma secondo me dolore e ferite non si dimenticano. Il tempo può essere d'aiuto, nel senso che attenua sicuramente, e come dicevamo la volta scorsa, le ferite semplicemente vanno lasciate in pace, perché ci vuole veramente un niente, un attimo per riaprirle e farle sanguinare ancora. Quindi non è una questione di dimenticare, ma di dare un senso alla sofferenza, cioè a questa disavventura che ci è capitata, a questa criticità, perché tutto serve nella vita a farci crescere, a farci evolvere, e al fine di impegnarci a non tradire innanzitutto noi stessi e poi di conseguenza anche gli altri.
Ecco, nelle Sacre Scritture è scritto: perdonare è come liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu. È più facile perdonare per una donna o per un uomo? Possiamo dire che il perdono è femmina?
Ma il perdono non è facile e non è uguale per tutti. È vero che in media, perlomeno dalla mia esperienza, sono più portate al perdono le donne rispetto agli uomini, riuscendo a vincere la chiusura, a superare il rancore verso chi le ha offese o le ha tradite. Questo comunque è anche uno studio che emerge, è un risultato di uno studio svolto presso la facoltà di psicologia dell'Università dei Paesi Baschi. Ci sono state due ricercatrici in Spagna che hanno proprio dimostrato che uomini e donne concordano sulla definizione di perdono come assenza di rancore, ma che le donne hanno una dote essenziale in più per la costruzione di rapporti solidi, profondi e duraturi, che è proprio l'empatia.
Empatia, che cosa significa?
Empatia è la capacità di entrare in sintonia con il vissuto e i sentimenti degli altri, quindi di comprendere le ragioni nascoste dietro un errore commesso, per esempio, e questa caratteristica è maggiormente femminile che maschile, quindi da qui la maggiore propensione al perdono da parte delle donne.
Certo, quindi comprendere quello che ha fatto l'altro, insomma, certo. E poi è chiaro che c'è perdono e perdono, le ferite non sono tutte uguali. Come si riconosce il vero perdono?
Ma si dice che il vero perdono consista nel perdonare l'imperdonabile, cioè ciò che veramente ci ha ferito. Questo si chiama il lavoro del perdono, che è molto lungo e faticoso. Quello che si può perdonare nell'ordine dello scusabile, diciamo del veniale, di qualcosa che non ha intaccato nel profondo il nostro essere, che non lo ha scosso proprio nelle fondamenta, non è tanto perdonare, probabilmente più uno scusare.
Certo, in questo caso il perdono è l'ornamento dei forti, come dice Gandhi, insomma ci vuole proprio anche una predisposizione caratteriale. E il perdono si può insegnare?
Allora, diciamo che la famiglia può fare molto nell'insegnamento della tolleranza, cioè in una casa dove si è sempre respirato un clima di comprensione e indulgenza, di dialogo, di sincerità, è facile che i figli manifestino poi proprio la capacità di andare oltre le offese ricevute senza serbare rancore. Però più che di insegnamento parlerei proprio di esempio da parte dei genitori. Un genitore che sa perdonare avrà figli che sapranno perdonare, e anche a scuola un clima collaborativo piuttosto che competitivo, basato sullo scambio, sull'amicizia, sull'aiuto reciproco, sul rispetto, anche quindi la scuola favorirà le relazioni autentiche e anche il perdono.
Non dimentichiamo poi che l'esempio familiare è così importante, non soltanto in questo campo, ma in tutti i campi.
Esatto.
Proprio l'esempio dei genitori è più importante di tante parole, di tante lezioni, di tante cose che vengono dette, ripetute, che poi generalmente non trovano ascolto. Il famoso "ma te l'ho detto mille volte di mettere a posto la tua camera", insomma, che poi questo non succede. E tante volte magari cominciare con l'aiuto, quindi con l'esempio, e poi pian piano fare in modo che questo esempio diventi dei figli proprio, dei ragazzi. Ecco, dicevamo prima che, come diceva appunto Gandhi, che il perdono è l'ornamento dei forti. L'equilibrio personale aiuta a perdonare?
Sicuramente equilibrio personale e tutte le esperienze della vita hanno il loro peso, e sempre secondo i risultati dello studio di cui parlavamo prima, i genitori perdonano con maggiore facilità rispetto ai figli, e i ragazzi infatti hanno bisogno di più tempo per elaborare il risentimento di fronte a un'ingiustizia ricevuta e far scaturire poi il perdono. Chiaro che si parla di ragazzi in adolescenza, no?
Infatti,
come dicevamo prima, per i bambini è un'altra cosa.
Certo, sì, perché l'adolescenza è un periodo particolare, quindi anche la questione del perdonare può diventare difficile. E quindi ci vuole forza caratteriale, insomma, ecco, per perdonare.
Sì, diciamo che la letteratura scientifica concorda nell'affermare che la disponibilità a perdonare, mettendo da parte il passato e proiettandosi verso il futuro, sia la prova proprio di una forza caratteriale dell'individuo. La tendenza a serbare rancore, a meditare vendetta, invece, diventa veramente una fonte di ansia e di stress e può sfociare anche in sintomi depressivi e quindi avere conseguenze fisiche a livello anche di tensione muscolare, problemi circolatori. Quindi anche dal punto di vista fisico può diventare un serio problema.
E quindi il perdono possiamo dire proprio che è anche utile. Leggiamo adesso questo piccolo brano sul perdono. Il coraggio del perdono appartiene ai forti, quelli che hanno imparato a soffrire con dignità, cavalieri oscuri dalla fede incrollabile. Perdonare il male è come rinascere ancora, gioia scolpita nel dolore, terra deserta che torna in vita con una goccia d'acqua. Perdono per amore, perdono per coraggio, perdono per fede. Sono diamanti dell'animo generoso di chi spera in bene. Perdono è quasi sempre sofferenza, ma chi sa perdonare entra dalla porta principale nella grandezza. Vi volevo leggere che cosa dice il gesuita Giovanni Cucci a proposito del perdono. Prima di tutto, che il perdono non è un gesto magico. Il perdono è un atto che coinvolge aspetti molteplici della persona, da quello cognitivo a quello affettivo ed eventualmente anche relazionale. Non è un gesto magico, capace di dissolvere il male ricevuto, ma richiede una sorta di guarigione della memoria, di confronto con la complessità e il mistero dell'altro. Il perdono è però indispensabile per poter vivere. A me piace molto questa frase sul perdono, proprio che è una sorta di guarigione della memoria.
Ma anche quando dici di confronto con la complessità e il mistero dell'altro,
sì,
vale la pena di soffermarsi un po' su questa cosa.
Sì. Allora, possiamo terminare la nostra chiacchierata, l'intervista e tutto questo argomento che ha richiesto più puntate. Con questa poesia intitolata L'assenza, che è un monito a non soffrire troppo a causa dell'assenza, nonostante l'assenza e la perdita facciano parte della nostra vita, quindi ad andare oltre e a scegliere la vita. Se muoio, sopravvivimi con tanta forza pura da svegliare la furia del pallido e del freddo. Da sud, solleva i tuoi occhi indelebili. Da sole a sole, suoni la tua bocca di chitarra. Non voglio che vacillino il tuo riso e i tuoi passi. Non voglio che muoia la mia eredità di gioia. Non chiamare il mio petto, sono assente. Vivi nella mia assenza come in una casa. È una casa tanto grande l'assenza, che ci entrerai attraverso le pareti e appenderai i quadri là nell'aria. È una casa tanto trasparente l'assenza che senza vita io ti vedrò vivere e se tu soffri, amore, morirò di nuovo. Siamo in chiusura di trasmissione. Io ti ringrazio, Yolanda, per essere stata con noi anche oggi, per averci chiarito le idee su un tema difficile qual è il tradimento e anche il perdono e per i consigli che ci hai dato e le riflessioni che abbiamo potuto fare insieme.
Grazie a te Marina, come sempre è stato un piacere e se volete informazioni sui miei percorsi di crescita o sulle mie conferenze consultate il mio sito www.counselingdivita.com. Grazie e spero alla prossima.